In Brasile, noi dobbiamo ricordare prima di tutto che viene da, diciamo, gli ultimi 6 mesi di lotte importanti, lotte che sono cambiate di fatto, le lotte che abbiamo visto, le grandi mobilitazioni di piazza con milioni di persone in piazza, che sono nate dopo tutto, se vi ricordate, l'aumento del costo del biglietto proposto, e che mano si sono ingrandite e sono andate a coinvolgere settori sempre più ampi della popolazione, che hanno iniziato a protestare contro l'inflazione, contro il costo della vita, contro appunto l'aumento dei prezzi, ma anche tutta una classe media molto più ampia che ha protestato per servizi sanitari, a scuola pubblica, hanno protestato contro la corruzione dentro alle strutture, alla classe politica, che in Brasile è veramente una elite che riesce a fare il bello cattivo tempo in uno stato federale sul il proprio territorio, e hanno protestato contro ad esempio la PEC 37, che era questa proposta di legge che di fatto toglieva poteri alla magistratura, che stava colpendo pesantemente la classe politica sul piano appunto di corruzione e clientelismo forzato delle strutture di potere. Quindi di fatto c'è un discorso che in un parte si è modificato, cioè le forme della lotta, e un discorso che rimane, l'indirizzo sempre più neoliberale che il Brasile sta prendendo, con privatizzazioni e riforme dei contratti di lavoro. E quello che è successo in questi giorni a Rio de Janeiro in realtà è una continuità delle proteste che abbiamo visto a giugno e a luglio. A luglio c'è stato un grande sciopero generale, l'11 luglio, che ha visto milioni di persone in piazza. A Rio de Janeiro quello che abbiamo visto in questi giorni è la continuità di uno sciopero dei professori delle scuole pubbliche, che sta andando avanti da 55 giorni. E dobbiamo pensare che in questo momento in Brasile ci sono scioperi, penso al sciopero della polizia civile a Rio Grande do Nord, che è già 62 giorni che va avanti, lo sciopero dei bancari al 19° giorno, che si vanno a aggiungere, e vedete che sono scioperi di una classe, di fatto una classe media, che riafferma e richiede dei diritti di carattere salariale. E manca tutta una base invece di lavoratori, che sono quelli che stanno vivendo la privatizzazione, che stanno vivendo la precarizzazione del mondo del lavoro, che di fatto sono stati in un qualche modo marginalizzati dalle proteste. L'altra cosa importante che c'è da dire è che dalle proteste in poi, anche naturalmente stiamo aspettando la Coppa del Mondo in Brasile, quindi ci sono gli investimenti e tutti i lavori per la Coppa del Mondo che stanno andando avanti a ritmi serratissimi, e c'è stata un'occupazione militare delle favelas a Rio e a San Paolo, in cui praticamente la polizia è entrata e ha sgomberato parte delle favelas e ha insediato posti, avamposti di polizia all'interno delle favelas, e questo sta creando, oltre che conflitti all'interno delle favelas, sta mutando sensibilmente anche gli equilibri all'interno della città. Questo è quello che dicevano i compagni. L'altra cosa importante è che di fatto c'è un percorso di privatizzazioni molto importante in atto. Il 7 settembre, mi sembra, sono state messe a bando tutte le reti infrastrutturali viarie del Brasile, hanno iniziato a privatizzare i primi 500 chilometri dei 7-8 mila che hanno in previsione di privatizzare. A ottobre verrà venduto al miglior offerente il maggiore giacimento di petrolio di tutto il Brasile, che sappiamo che è ricchissimo di risorse naturali, e prevedono il governo di introitare qualcosa come 200 miliardi di dollari dalla vendita dei giacimenti. E tutto questo nella situazione in cui le manifestazioni e i movimenti di piazza sono riusciti a imporre il fatto che tutto ciò che viene, i proventi dall'estrazione del petrolio nei giacimenti scoperti in Brasile negli ultimi tempi, dovrebbe essere destinato il 25% all'istruzione e il 75% ai servizi sanitari pubblici. Quindi di fatto dopo le manifestazioni, oltre ad aver fermato la PEC 37 e oltre ad aver fermato l'aumento dei costi dei biglietti, oltre ad aver ottenuto alcune diciamo, differenziazioni nelle strutture di governo del territorio, hanno ottenuto il fatto che ci siano maggiori ricorsi da investire in sanità pubblica e in servizi all'istruzione. L'altra cosa importantissima che c'è da dire è che di converso il governo ha iniziato tutta una politica, come stavate dicendo voi prima, di differenziazione tra buoni e cattivi, e in questo sta introducendo per la prima volta nella storia del Brasile una legge che è quella di terrorismo, che non era mai stata proposta neanche in precedenza e che ora si applicherebbe d'amblè al movimento dei Sem Terra, al movimento, la Unión do Movimento per la Moradia, che è praticamente la versione urbana del movimento dei Senza Terra, quindi di chi va a occupare le case in maniera strutturata e organizzata. Naturalmente si proporrebbe per gli anarchici e tutti i movimenti considerati estremisti da parte di una società che, come stiamo vivendo qui in Italia, sta cercando la pacificazione totale e un interclassismo forzato da parte del governo, con tutta la retorica naturalmente che bisogna collaborare e costruire insieme il paese. Questo naturalmente ha delle ripercussioni importanti, tanto più su strutture anche di lotta con un certo peso in Brasile come il Movimento Sem Terra. Abbiamo visto proprio ieri la polizia è entrata per l'ennesima volta nella sede della Federazione Gaúcha anarchica, è entrata, perquisizioni, c'è un controllo totale di fatto su ciò che si muove sul territorio. E il fatto che proprio in questi giorni appunto ci siano state componenti di movimento che hanno forzato probabilmente e sono arrivati agli scontri di piazza, probabilmente il tentativo di arrivare a portare le lotte che in questi mesi si stanno appunto esprimendo sui piani che dicevamo prima a come dire rinforzare quei movimenti che invece a giugno e a luglio hanno portato milioni di persone in piazza anche su un piano di confronto e di conflitto importante. L'ultima cosa, dobbiamo ricordare che i movimenti a giugno e a luglio, da movimenti popolari appunto di base, si sono venuti poco alla volta a configurare come dei movimenti veramente molto ampi, confusi, in cui, mi dicevano i compagni, a fianco degli spezzoni di anarchici e comunisti c'erano gli spezzoni ultranazionalisti o di estrema destra, e quindi c'erano anche conflitti all'interno dei manifestanti fortissimi, in cui tutta la classe media è andata appunto in piazza naturalmente per la richiesta di su un altro piano rispetto alla classe lavoratrice. E insomma, ci sono più piani che si arrivano a sovrapporre in questo momento di confusione in Brasile, di grandi cambiamenti.
Sì, Simone, a parte che sei stato chiarissimo, per cui veramente hai dispiegato un po' tutte le tematiche e le curiosità che avevamo sul Brasile, però una in particolare, fino a qualche anno fa, in maniera solamente farlocca, si vedeva il Brasile come un modello di sviluppo, come forse una delle pochissime nazioni che al mondo riusciva a portare benessere ai propri cittadini, con Lula che veniva non proprio idolatrato, ma con comunque era in auge in quel periodo. Il cosa è successo in questi anni? Devo dire, era abbastanza farlocca quella definizione lì del Brasile, e come dire, tutti i nodi vengono al pettine quando si parla di neoliberismo. Forse era un po' il principio quando ce n'è un po' per tutti, e adesso invece, quando, come dire, appunto la realtà di quel sistema di sviluppo viene a galla, forse come appunto adesso c'è una parte della del Brasile che soffre, oppure c'è qualcosa che è cambiato in questi anni da in cui abbiamo visto appunto delle manifestazioni così importanti in Brasile, che fino a qualche anno fa sembrava invece, cioè, al di là della pacificazione, sembrava che, come dire, tutti fossero uniti in questo percorso, in questo viaggio verso il progresso, ecco.
Dunque, questa non è una domanda semplice. Io partirei da questo. Il Brasile, abbiamo, questo lo si ripete continuamente, grande paese ricco di risorse, ma in realtà ha visto, con l'affermazione del modello democratico, un'apertura importante e una, come dire, costituzione su una struttura statale di grandi, grandissime imprese. Penso alla Petrobras, che è diventata la multinazionale più importante del Sud America per quanto riguarda la gestione dei petroli e la raffinazione e tutto il resto. Penso al Banco do Brasil e alcune banche brasiliane che sono le più importanti del Sud America e sono arrivate anche in Europa con un peso importante. Il Brasile ha avuto una crescita del PIL importantissima, adesso si stanno preoccupando perché dalle previsioni del 3% sono arrivate, dopo le manifestazioni e le lotte, a una previsione di crescita di quest'anno del 2,7-2,8%, mi sembra. Ma in tutto questo dobbiamo pensare che la differenziazione in classi è rimasta ed è fortissima. Lula non è riuscito, forse non ha voluto, non so, portare a casa una riforma agraria, e quindi il latifondio è ancora un elemento diffusissimo in Brasile. Le multinazionali stanno andando a insediarsi in Brasile perché di fatto è la locomotiva del Sud America, e anche con il Mercosul e con tutte le dinamiche di mercato che sono riusciti a strutturare in questi anni, è il punto di riferimento anche per una produzione industriale importante. Quando io sono andato per la prima volta, che sono stato un anno ormai 10 anni fa, e da noi i prodotti tecnologici erano, come dire, già abbastanza economici, pensare a un portatile, pensare a un computer, e in Brasile veniva tutto importato e i prezzi erano stratosferici. Ormai anche tutto questo piano è stato superato, vengono prodotti in Brasile macchinari, vengono prodotti ad esempio la Fiat, sappiamo che ha varie sedi, sappiamo che è un mercato che sta continuando a crescere, i consumi si allargano, la classe media si sta allargando. In tutto questo, quindi, il PT di Lula è stato l'espressione di una classe media di fatto del Brasile, e in tutto questo c'è stata una crescita importante, in parte anche dovuta allo sfruttamento della manodopera. Io penso a dove stavo, a Curitiba, le favelas erano costituite di persone che arrivavano in città per cercare servizi che nel resto dello Stato non riuscivano a trovare, e nel cercare i servizi avevano bisogno di spazi dove stare, andavano in favelas e lì trovavano da lavorare per 300-400 reais al mese nelle grandi multinazionali, o come colf o badanti a casa dei ricchi borghesi della città. Tutto questo di fatto si sta confermando, c'è ancora una base lavorativa che viene di fatto ancora sfruttata. Sta aumentando in questo la classe media, il numero delle persone che vengono considerate di classe media sta aumentando drasticamente. quindi c'è un aumento del benessere e della ricchezza pro capite generale, e questo qua è innegabile, e proprio per questo probabilmente tutte le mobilitazioni hanno riportato delle richieste che vanno appunto al soddisfacimento di esigenze che prima non erano contemplate, non erano neanche messe in considerazione, ed ora invece chi si sta affacciando alle strutture di potere rivendica a sé maggiori privilegi. L'altra questione, vabbè, io direi per ora così.
Va bene.
Se no vi cuocio.
No, no, ma comunque è molto interessante, anche perché, come dire, ci ha aperto uno sguardo particolare. Quindi sostanzialmente, mentre le proteste di giugno erano proteste generalizzate che investivano un po' tutto il corpo sociale brasiliano, le proteste di questo ultimo mese vedono come protagonisti esponenti della classe media, lavoratori sicuramente della classe media, ed è qui che si inseriscono le contraddizioni anche all'interno dei cortei, la volontà, come dire, ad arrivare ad un punto di rottura rispetto a quanto viene proposto da chi rivendica per sé privilegi mentre gran parte del paese continua a essere nella miseria. Potrebbe essere un riassunto adeguato?
Questa è una lettura che ne do io, e è una lettura che ne do con un confronto con compagni. Penso potrebbe essere adeguato. Teniamo presente un'altra cosa importante: che dopo le proteste tutte le strutture, anche di carattere sindacale, non sono cambiate, e anzi, di fatto moltissimi sindacati sono stati riconosciuti dal governo e hanno iniziato a prendere fondi. Quindi anche quelle strutture, in una dinamica e in un panorama sindacale corporativo e veramente molto atomizzato, in cui il governo rimane e continua ad avere una funzione importante perché di fatto paga la vita e la burocrazia di queste strutture sindacali, sono riusciti in un qualche modo a imbrigliare anche quelle piccole strutture autonome che avevano dato così tanto fastidio negli ultimi tempi. Quindi anche questo non è un segnale sicuramente positivo dei cambiamenti che sono avvenuti dopo le mobilitazioni.